Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Buona domenica, buonissima domenica da Luca Cavallero. Un saluto a Manuel Moroni, regia Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, mentre seguiamo insieme a voi, seguite anche voi insieme a noi, Parma-Roma, partita che a noi interessa parecchio, perché chiaramente se il Parma al Tardini riuscisse a fermare la Roma ci farebbe un gran favore. Poco fa un gol annullato a Malen. Commenti sulla partita di ieri sera. Andiamo subito dritti al dunque. Io, come sapete, dico quello che penso. Non me ne frega niente di diplomazie, non me ne frega niente di girare intorno alle cose. Dritto, quello che penso. Se ci fosse stato Vlahovic a disposizione di Spalletti tutta quanta la stagione, noi avremmo lottato per lo scudetto. Se ci fosse stato Vlahovic a disposizione, avremmo lottato per lo scudetto. Vlahovic, secondo me, è uno dei migliori centravanti che la Juventus ha avuto negli ultimi 5 anni, e non me ne frega niente delle critiche, perché è stato criticato quando c'era Allegri, è stato criticato con Thiago Motta, è stato criticato con Tudor. Intanto abbiamo un attaccante che, volente o nolente, i suoi gol importanti a stagione li segna sempre. Quindi secondo me Vlahovic è uno dei centravanti migliori della Serie A, è uno dei centravanti migliori del campionato, e se Spalletti lo avesse avuto a disposizione sempre, sempre, da quando è arrivato, perché Spalletti è arrivato il 31 ottobre, mentre Vlahovic si è infortunato il 20 novembre in occasione di Juventus-Cagliari. Se lo avesse avuto a disposizione, avremmo lottato a mani basse per lo scudetto. Punto. Punto. Le cose stanno così. Le jeux sont faits. Purtroppo non c'è stato e ci troviamo lì a lottare Streaming City per il quarto posto nell'ambito dell'ennesima annata fallimentare. Perché se una squadra, se una società come la Juventus lotta per un misero quarto posto, un misero terzo posto, vedremo quel che sarà, comunque per l'ingresso in Champions, e non lotta per lo scudetto, per me è un'annata fallimentare. È un'annata fallimentare, punto. E sono convinto anche del fatto che con Spalletti dall'inizio, lo dico tutte le domeniche, mi ripeto, vi annoio, non me ne frega niente, con Spalletti dall'inizio avremmo lottato per lo scudetto, punto, punto. E il prossimo anno, perché volevo toccarlo il capitolo prossimo anno, perché non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuto per niente quello che ha detto Spalletti in conferenza stampa ieri a Lecce, secondo me non è neanche passato inosservato, quello che ha detto Spalletti della serie "il mercato non lo fanno io, lo fanno altri", sono avvisaglie che non è che mi piacciono tanto, eh. Non è che mi piaccia tanto sentire l'allenatore della Juventus dire queste cose, perché che vogliamo, fare lo stesso errore che abbiamo fatto un anno fa con Tudor? Il mercato lo fa l'algoritmo? Il mercato lo fanno i 3200 direttori che abbiamo? Comolli che non si capisce che cosa voglia fare, ma più che altro non Comolli, perché poi magari passo come eccessivamente critico nei confronti di Comolli, per quanto Openda e Zegrova li abbia sbagliati completamente come acquisti. David no, io gli darei un'altra chance, tra l'altro fatemelo sapere, 340 54 25 324, sareste d'accordo a dare un'altra chance a David? Io personalmente, come vice Vlahovic, lo terrei. Ma detto questo, modesto che ruolo ha? Abbiamo 3200 direttori e non si capisce quale sia poi il ruolo effettivo, quale sia l'utilità. Quindi non cadiamo nell'errore di fare il mercato a prescindere dall'allenatore. C'è Spalletti, tu con Spalletti devi fare un summit di mercato, ti devi confrontare, quello che vuole Spalletti lo devi tutto segnare in una lista e devi assecondare in tutto e per tutto Spalletti, altrimenti sarà l'ennesimo progetto fallimentare. Perché non me ne frega niente che tanto arrivando in Europa tu generi comunque utili, tu devi tornare a lottare per lo scudetto, perché non lo vinci dal 2020. Dire queste cose dopo una vittoria mi rendo conto che sia destabilizzante, però comunque io lo dico, perché queste parole mi hanno preoccupato. Cosa vuol dire? Ah, ma il mercato lo fanno altri. Che caspita vuol dire? Ma scusatemi, cosa vuol dire? Ditemelo voi, ditemi voi come commentate anche queste parole di Spalletti. Come le commentate? Qual è la vostra visione? Poi do spazio a voi, perché ho anche preparato le pagelle per quanto riguarda la partita di ieri. Ieri a me la Juve è piaciuta, è piaciuta. È vero, è stata una vittoria sporca, è vero, Lecce ha avuto qualche occasione. Però, scusate, non ci capisco niente di calcio io, eh. Magari non ci capisco niente di calcio, sono ignorante. Cavallero, vai a casa, non capisci niente. Però, perdonatemi, ma il secondo gol che ci hanno annullato, il secondo gol di Kalulu, ma scientificamente come caspita fai ad annullare quel gol? E chi era l'arbitro? Colombo. E chi è Colombo, l'arbitro gradito all'Inter? Non lo so, cioè lo dico così, tanto per, senza voler fare allusioni, per carità. Però il secondo gol che ci annullano è veramente da Zelig. Ma come si fa ad annullare un gol del genere? Poi siamo all'epoca del VAR, andiamo a rivedere tutto. Ma Vlahovic, cioè il movimento di Vlahovic non era influente nell'azione. Io mi chiedo, ma come abbiamo fatto a farci... Cioè come mai ci hanno annullato il secondo gol? Ma perdonatemi, ma su. E poi, io dico, note positive della partita di ieri. Cambiaso, e non è scontato, perché comunque Cambiaso con Lecce ha sempre fatto male, soprattutto in quel campo. Cambiaso ha fatto bene ieri, 2 assist, perché comunque anche nella circostanza del secondo gol che ci hanno ingiustamente annullato, l'assist era di Cambiaso. Quindi molto bene Cambiaso, secondo me. Molto bene Kalulu. Mi è piaciuto particolarmente. Tra l'altro, fantacalcisticamente parlando, non capisco come abbia fatto Kalulu a prendere solo 6. Mi è piaciuto anche Yıldız, che comunque Yıldız, io lo penso, lo dico, non mi interessa. Yıldız si sta gestendo per il mondiale, cioè sì, queste ultime partite le fa, però comunque si sta gestendo in vista del mondiale ed è anche legittimo, cioè non mi sento di biasimare Yıldız, critica Yıldız, c'è solo con Seisao che genera superiorità numerica, ormai Yıldız è bollito. Yıldız si sta gestendo in vista del mondiale, punto, come fanno altri 3200 calciatori. A me comunque ieri Yıldız è piaciuto anche Vlahovic. E tutto sommato a me la Juve a Lecce è piaciuta, perché comunque la vittoria di Lecce non era affatto scontata, e Juve Verona ci insegna che partite scontate non esistono. Sono discorsi retorici, sono sempre le stesse cose che sentite, però è la verità. Non era scontato vincere a Lecce. Ieri era una finale di Champions League, non era scontato vincere a Lecce. Hai portato a casa 3 punti pesantissimi in un campo complicatissimo in cui abbiamo sempre fatto fatica, soprattutto l'anno scorso, se vi ricordate, con Thiago Motta nel dicembre del 2024. Vi leggo. Allora, non sono d'accordo, non siamo pronti mentalmente per quanto riguarda lo scudetto. Secondo me, se ti chiami Juve, devi puntare allo scudetto, cioè il tuo obiettivo naturale deve essere vincere lo scudetto. Poi c'è DNO Variat su Twitch che dice: Davide è una chiavica, portatelo giovedì a calcetto. Insomma, tanti commenti più disparati. Io vorrei un vostro giudizio comunque su Dusan Vlahovic. Cosa ne pensate della prova di ieri e se sperate che resti? Io personalmente penso che con Spalletti il binomio sia congeniale. Ma andiamo da Antonio Barilla in diretta con noi. Antonio, buonasera.
Buonasera a tutti.
Antonio, volevo chiederti un commento della partita di ieri.
Beh, è stata una partita anomala nello sviluppo, perché dopo la partenza bruciante sembrava una discesa, in certi momenti non lo è stata, 2 gol annullati hanno impedito che lo fosse. Ma come dico sempre in questi casi, non me lo rimangio assolutamente, nonostante le differenti visioni che ci sono, conta il risultato. Aver portato questa vittoria da Lecce significa avere ancora il destino nelle proprie mani. Aspettiamo di vedere i risultati delle concorrenti che ancora devono scendere in campo, e quindi è prezioso. Poi per un'identità ancora migliore ci sarà tempo, soprattutto se, come ha rivendicato anche Spalletti, si opereranno finalmente quegli innesti necessari a costruire una squadra che lui non si limiti ad ereditare, ma possa assemblare secondo le sue esigenze tattiche.
Antonio Barilla in collegamento con noi, e proprio in virtù di queste esigenze tattiche Spalletti ha anche fatto un passaggio in conferenza stampa in cui ha sostanzialmente fatto capire che il mercato in società lo fanno altri, quando ha parlato del fatto che gli sarebbe servito un centravanti fisico. Ma sulla base delle informazioni che ha in possesso, Spalletti viene coinvolto in quelle che sono le decisioni di mercato? È stato coinvolto a gennaio e anche in questo periodo in cui stai pianificando, perché comunque la stagione è pressoché finita?
Assolutamente sì, perché la squadra sarà sua e interverrà lui. Ma infatti, se ci fai caso, lui non ha dato dei dettami, come dire, ha parlato di ruoli. È inevitabile che se si progetta una squadra, specie se vuole essere vincente, se è data fiducia a un tecnico senza neanche avere certezze di una partecipazione alle Champions, vuol dire che si crede in lui. E lui alla fine non ha chiesto una rivoluzione, no? Ha chiesto che si provveda a munire l'attacco di un centravanti importante, e ha chiesto che ci sia un trequartista che sappia sostituire Yıldız, far rifiatare Yıldız. È chiaro che il rinnovo di Vlahovic si inserisce in questo contesto. Ieri abbiamo compreso quanto Vlahovic sia importante. Io dico sempre che il calcio è fatto di opinioni e sono tutte rispettabili, poi però ci sono i numeri. Se uno guarda quanto ha fatto Vlahovic alla Juventus, quanto ha fatto Vlahovic in carriera, quanto ha inciso anche quest'anno nonostante la lunga assenza per infortunio, io credo che sia stato un errore gravissimo portare un giocatore di questo tipo in piena maturità alla scadenza contrattuale.
Sì, sono d'accordo con te nel merito, anche perché poi di gol pesanti Vlahovic alla Juventus ne ha segnati in tutte le gestioni. Pensiamo a quello anche nella finale di Coppa Italia, nell'ultima partita di Allegri, nel secondo ciclo d'Allegri. Sono d'accordo con te su questo. Volevo invece entrare nel merito del discorso mercato, in particolar modo fronte portiere. La Juventus cambierà l'anno prossimo?
Ma mi sembra di capire che ci sono dei movimenti attorno a un portiere, quindi l'idea di cambiare c'è ed è valutata, non è una priorità naturalmente perché la Juventus è ben coperta nel ruolo, però evidentemente si stanno facendo delle scelte diverse che secondo me possono anche essere collegate non solo alla tecnica ma alla voglia d'esperienza che si vuole reinnestare anche qui, lasciami dire, dopo averla dilapidata mandando via giocatori importanti. Io continuo a ripetere che giocatori come Danilo o come Szczęsny dovevano rimanere anche per quello che potevano offrire in termini di vita nello spogliatoio, in termini di mentalità, in termini di esperienza, non è stato fatto. È chiaro che quando si parla di Alisson tu non vai a prendere solo un grande portiere, vai a prendere un portiere con un'esperienza importante che quindi può dare una mano a una squadra che vuole tornare ad essere vincente.
Nel frattempo Roma in vantaggio a Parma in virtù del gol di Malen, centravanti completamente azzeccato da parte della Roma. Volevo anche chiederti un tuo giudizio sulla prestazione di Cambiaso ieri, perché è stato un giocatore molto criticato nel corso di questa stagione, ieri è stato invece protagonista in positivo, Antonio.
Ma il calcio ha una memoria cortissima. Cambiaso è un giocatore che può o piacere o non piacere, torniamo a discutere, ma al quale onestà intellettuale impone di riconoscere un'intelligenza tattica straordinaria. Lui non porta solo pallone con quegli strappi, non riesce solo a creare azioni, ma è anche un giocatore che sa leggere la partita dal campo e occupare gli spazi lasciati liberi nel momento in cui i compagni si muovono. È una dote rara nel calcio e quindi anche quello è un giocatore che secondo me o si tiene stretto o se deve essere ceduto va ceduto nell'ambito di quelli che sono i grandi sacrifici necessari per finanziare altre operazioni, ma discutere Cambiaso a mio giudizio significa voler fare del pretesto e non della critica.
Ti faccio un'ultima domanda, perché tu hai seguito giornalisticamente tantissime Juventus, hai vissuto tantissime dinamiche societarie, hai la sensazione che il prossimo anno la Juventus possa tornare a lottare concretamente per lo scudetto?
Sì, ce l'ho, perché credo che intanto è stato trovato un assetto societario equilibrato e importante, si è scelto un allenatore nel segno della continuità. Io ribadisco, per me la società ha dato un grande segnale di forza nel rinnovare il contratto in un momento in cui non c'erano e non ci sono ancora da un punto di vista matematico certezze sulle Champions, e quindi ci sarà tempo per programmare una nuova Juve con l'esperienza e la progettualità di Spalletti, con il ritorno di giocatori che sappiano trasmettere la mentalità e non solo il contributo tecnico-tattico, e con un mercato importante ma non rivoluzionario per l'ennesima volta. Sono sicuro che assisteremo alla Juve in grado di annullare il gap che c'è stato quest'anno rispetto alle squadre di primissima fascia in classifica.
Perfetto, grazie ad Antonio Barilla, La Stampa.
Grazie a voi.
Ringraziamo Antonio Barilla, vi leggo perché siete tantissimi. Allora c'è Riccardo che dice: allora ve la giro io la domanda, secondo voi bisogna rinnovare Vlahovic a tutti i costi? Voi pensate che con Vlahovic avremmo lottato per lo scudetto? Fate pure il reel, perché lo sto dicendo, con Vlahovic quest'anno avremmo lottato per lo scudetto. 1. Punto 2, in Champions League ci qualificheremo. Cioè, dirlo, parlare dopo è facile, io parlo prima. In Champions League la Juventus si qualificherà questa stagione, noi ci qualificheremo in Champions League, perché giocare contro Fiorentina e Torino. Sono due impegni sicuramente difficili. Tra l'altro per la Fiorentina è scandaloso che ancora non si sappia data e ora. Ma vabbè, lasciamo perdere. Cioè, no, non è che lasciamo perdere. È proprio scandaloso. È scandaloso ed è uno scempio che non si sappia ancora data e ora di Juventus-Fiorentina. Giusto perché ci sono... Fai un danno alla società che ospita la Fiorentina. Fai un danno alla Juventus in virtù del fatto che ci sono dei biglietti da vendere. E chiaramente la gente dei calcoli sulla base degli orari se li fa, perché magari ha da fare qualcosa la domenica, ha da fare qualcosa il sabato, e tu a una settimana di distanza non è ancora calendarizzato Juventus-Fiorentina. Comunque, giocare con Fiorentina e Torino è difficile, ma è molto più facile il nostro calendario secondo me rispetto a quello delle altre. Proprio lo dico schiettamente, lo penso, fate pure il reel, venitemi pure a pescare, venite pure a prendervela con me. La Juventus si qualificherà in Champions League, ci qualificheremo in Champions League e andremo in Champions League. Comunque c'è Riccardo che dice: cari amici di Radio Bianconera, trovo ingenerose le critiche a Di Gregorio, sono ben altri giocatori che non dovrebbero essere tra i titolari della Juve, data la Juve una difesa con la D maiuscola, un centrocampo con maggiore qualità e un attacco che segna, poi vedrete che Di Gregorio sarebbe il male minore. Io penso che Di Gregorio sia un buon portiere, l'ho difeso nel corso di questa stagione, dopodiché se prendi Allison gioca Allison, punto. Allison è di un'altra categoria rispetto a Di Gregorio. Esistono le categorie nel calcio, lo cita Allegri, altro allenatore che sta facendo una stagione strepitosa ed è ingiustamente criticato, perché Allegri con il materiale che ha a disposizione sta facendo una stagione strepitosa. Ebbene, come diceva Allegri, come sostiene Allegri e come ha ragione di dire Allegri, nel calcio esistono le categorie e Allison è una categoria superiore rispetto a Di Gregorio. Di Gregorio, dal punto di vista delle pressioni, da gestire proprio, non è un portiere da Juve da scudetto, tanto per intenderci. Poi, Daniel, mamma mia quanto è forte Malen, quelli sono gli acquisti giusti, saremmo attaccati ai cartonati con questo attaccante. Daniel, vado schietto, tra Vlahovic che sta bene, tra Vlahovic che si fa tutta la stagione senza infortuni e Malen, io mi scelgo Vlahovic tutta la vita. Tra Vlahovic e Malen, dal punto di vista tecnico, io preferisco Vlahovic. Registrate anche qua, fate la clip, tra Vlahovic, lo ripeto, e Malen, io preferisco Vlahovic. Nel contesto Juve, ovviamente. Tiziano, vorrei capire una cosa. Giunto gli è stato liquidato in maniera spietata e brutale, perché a Comolli non viene riservato lo stesso trattamento. Il suo mercato è stato di gran lunga peggiore del predecessore. Pare che con Spalletti non scorra buon sangue. Ma a me questo non risulta, onestamente, che non corra buon sangue. Per quanto invece riguarda il discorso legato al paragone con Giuntoli, Comolli, che io non difendo, perché secondo me Comolli ha sbagliato completamente David, Openda e Zegrova, li ha ciccati completamente, aggiungiamoci anche João Mario, che ha sbagliato completamente, perché è stato anche sbagliato l'acquisto di João Mario al posto di Alberto Costa. Però, cioè, Comolli ereditava una situazione complicatissima per quanto riguardava quello che aveva fatto Giuntoli dal punto di vista finanziario l'anno precedente. Adesso, tra l'altro, speriamo, Giuntoli andrà all'Atalanta, speriamo che si porti Thiago Motta, dal momento che Palladino ha detto che la società non ha ancora programmato nulla con lui. Poi... c'è Terry, buona domenica a te, Luca e Manu. Quanto ci è mancato Vlahovic quest'anno? Sì, la penso come te. Mi è sparito, ecco qua. Come te non l'avremmo vinto, ma sicuramente non lottavamo fino alla fine per questo noiosissimo quarto posto. Capisco il mercato sbagliato, ma le dichiarazioni del mister mi sono piaciute poco. Sì, anche a me, onestamente, Spalletti che dice... e dichiara, due punti, aperte virgolette, il mercato lo fanno altri. No, il mercato lo deve fare Spalletti in tandem con i vari direttori che abbiamo, con chi poi opera concretamente sul mercato. Nel frattempo Paolo della Roma, la Roma sta mettendo molta intensità a Parma, tra l'altro anche sto calendario andrebbe ripensato, perché cioè, il Parma non ha nulla da chiedere dal campionato, quindi vabbè. Insomma, arriviamo a fine stagione che chiaramente ci sono squadre già salve che non hanno nulla da chiedere, che giocano le partite che giocano. Però quello che stavo dicendo, Spalletti deve lavorare con la società, essere assecondato pienamente sul mercato. Buonasera, anche con Vlahovic al posto di David non avremmo lottato per lo scudetto, e questo perché le nostre ali, Ildiz e Conceição, crossano poco e male, e qualsiasi centravanti farebbe fatica a segnare. Questo è Pasquale. Sono le 18:30? Sì, perché mi state scrivendo Malen di qui, Malen di là, tra Vlahovic e Malen. Io nel contesto Juve preferisco Vlahovic tutta la vita. Vlahovic che sta bene, comincia tutta la stagione dall'inizio, ovviamente.
Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Domenica Sport.
Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, quando purtroppo la Roma sta vincendo 1-0 col Parma. Risponda Daniel, che mi dice: tu provochi per avere un ritorno di messaggi. Caro Daniel, io dico quello che penso senza nessun problema, non mi sottraggo, ormai mi conoscete. Sono convinto al 100% che la Juventus si qualificherà alla prossima Champions League e che siamo più forti della Roma e che siamo anche più forti del Como. Poi voi mi direte: due partite su due col Como le abbiamo perse quest'anno, però dal punto di vista proprio strutturale siamo più forti e siamo più competitivi del Como. Tra l'altro il Como secondo me si taglia fuori da solo dalla corsa Champions in virtù del fatto che oggi hanno festeggiato aritmeticamente la qualificazione in Europa. E a loro non importa poi alla fine in quale Europa, cioè a loro va bene così essersi qualificati in Europa e basta. Secondo me la vera rivale è la Roma. Noi secondo me siamo messi meglio dal punto di vista del calendario. Per me il derby con la Lazio la Roma lo perde, la Roma lo perde, e noi vinceremo le prossime due con fatica, perché con Fiorentina e Torino sarà durissimo. Tutte le partite sono difficili, tutte le partite sono complicate, bla 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 bla. Con Fiorentina e Torino vinciamo. Allora, Alessandro: purtroppo gli altri faranno di tutto per farci fuori, compresi arbitri e VAR, vedasi ieri, quindi tocca a noi, per fortuna dipende da noi, due vittorie e amen per loro. Questo è Alessandro. Per quanto riguarda ieri, caro Alessandro, cioè oggettivamente il secondo gol che ci hanno annullati, è fantascienza, cioè come fai a annullare un gol del genere, mi chiedo, come caspita fai ad annullare un gol del genere? Vabbè. Poi ancora. Non è scontato, mi scrivete su Twitch, all'ultima c'è il Torino, sarà problematico. Sì, vabbè, sapete che vibes ho per quanto riguarda l'ultima con il Torino? Attenzione, perché la Roma si stava praticamente facendo gol da sola, Svilar ha evitato con un'uscita tempestiva un erroraccio difensivo da parte della Roma, quindi Parma vicino al pareggio. Sapete che vibes ho per quanto riguarda Torino-Juventus? Ho le stesse vibes, mamma mia, Ndika qua se stava sbagliando, tutto Ndika ha fatto, Ndika ha sbagliato clamorosamente. Sapete che vibes ho? Concludo il discorso finalmente per quanto riguarda Torino-Juventus, le stesse di Juventus-Roma del 2014, anzi di Roma-Juventus del 2014 con il gol d'Osvaldo. Mi aspetto una partita del genere, che vinciamo 1-0, è vero, lì eravamo già aritmeticamente campioni d'Italia, la posta in palio era diversa, però più o meno le stesse vibes dal punto di vista della partita. Sono convinto che con il Torino vinciamo e con la Fiorentina vinceremo. Filmatele queste cose, fate il reel e poi tornate, in caso sbagli tornate a rinfacciarmelo. Io sono convinto al 1000 per 1000 di quello che dico, perché quello che penso dico, così come dico, e ripeto per l'ennesima volta dico, così come sono convinto del fatto che se Spalletti non viene coinvolto sul mercato per quanto riguarda la prossima stagione, si lotta di nuovo per il quarto posto, per la coppetta del nonno, e non si lotta per poter vincere lo scudetto. Se Spalletti invece viene assecondato sul mercato, possiamo puntare a qualcosa di più. Tra l'altro, a proposito di Roma, sapete che farei io? Perché siccome tanto rende solo con Gasperini, io cercherei di creare le condizioni per poter dare Cop Mainers, ma veramente a qualsiasi prezzo, alla Roma. Cioè, Gasperini lo rilancia, non me ne frega niente, l'importante è che lasci la Juventus. Ieri, ennesima prestazione deludente da parte di Cop. Allora, le pagelle, perché poi entro nel merito per quanto riguarda le pagelle che ho preparato, perché altrimenti non ve le leggo. Allora, Di Gregorio 6,5, ieri ha fatto 2 interventi secondo me importanti. Kalulu 7, ripeto, uno scempio fantacalcistico il fatto che non sia stato dato a Kalulu un voto più alto, non capisco perché sia stato dato soltanto 6 al fantacalcio a Kalulu. Bremer 6, che secondo me è calato complessivamente Bremer, però comunque no, le pagelle sono le mie, ma si è sentito? No, non si è sentito. Comunque, le pagelle sono le mie. Bremer, un bel 6 a Bremer, benché sia calato, per me resta comunque un punto fermo. Ho sentito discorsi legati alla clausola rescissoria di Bremer, 50 milioni, per 50 milioni Bremer può andare via. Secondo me Bremer te lo devi tenere. Non ti piace Bremer? Ah, Spalletti non piace, a volte lo cazzia, è vero, a volte lo sgrida, perché è vero, sotto quell'aspetto deve migliorare, ma secondo me difensivamente Bremer è un valore aggiunto. Io penso che tante critiche che sono state fatte a Bremer in questa stagione, per carità, ha sbagliato col Sassuolo, per esempio, ha fatto l'errore col Verona, sì, però secondo me Bremer resta un grande giocatore. Kelly 6, ieri Kelly non benissimo, secondo me, però comunque sufficiente. Cambiaso 7, mi è piaciuto molto Cambiaso, personalmente, tante critiche a Cambiaso, così tanto per Cambiaso è scarso, da quando il City ha offerto 40 milioni non è più lo stesso Cambiaso. Secondo me ieri Cambiaso ha dato una risposta importantissima in un campo non semplice, perché ripeto, chi pensava che ieri fosse semplice con Lecce non capisce niente di calcio. Chi pensava che ieri potesse essere semplice con questo Lecce in piena corsa per la salvezza, cioè l'unica squadra che si sta ancora giocando la salvezza, al Via del Mare, che è un campo difficilissimo, chi pensava che fosse semplice non capisce niente di calcio. Locatelli 6, perché comunque Locatelli sempre ordinato. Koopmeiners 5,5, non mi è piaciuto. McKennie 6,5, sempre un valore aggiunto al 1000 per 1000. Tra i rinnovi fatti, secondo me è il più azzeccato quello di McKennie, oltre ovviamente a quello di Ildiz, però McKennie secondo me è stato il rinnovo più azzeccato. Con 6 Sao 6, Ildiz 6,5, Vlahovic 7,5, Spalletti 6,5. Questi sono i miei voti. Fatemi sapere i vostri, chi è stato secondo voi l'MVP, che cosa ne pensate della vittoria di ieri a Lecce, cosa vi lascia la vittoria contro Lecce, e poi per piacere, dal punto di vista obiettivo, spiegatemi come si fa ad annullare, se voi anche siete d'accordo con l'annullamento, perché magari qualcuno di voi dice no, perché c'è la tecnologia, perché siamo nell'era del VAR, quindi è giusto annullare quello che si deve annullare. Io anche nell'era della tecnologia il gol di Kalulu non lo avrei annullato. Manuel, cominciamo la sarabanda, che sono arrivati tanti bei vocalini.
Io sono d'accordo col mister.
Sei d'accordo col mister su Bremer?
C'è questa sindrome della paura di passare sempre la palla dietro. Ha
sì,
ragione.
Bisogna guardare proprio in avanti, bisogna giocare più avanti. Poi è vero, sono le ultime partite, c'è stato un cambio d'allenatore, probabilmente la preparazione anche non è stata irreprensibile, perché Tudor è un allenatore sotto livello, quindi adesso fatichiamo e non saranno semplici le ultime partite. Però chiaramente, per quanto riguarda il futuro, dobbiamo concretamente giocare più in avanti, con più ambizione, con più rabbia, con più fame. Cioè, perché con Spalletti abbiamo intravisto anche, penso alla partita contro il Galatasaray, la seconda, abbiamo proprio assistito a sprazzi di grande calcio con Spalletti. Comunque cominciamo la sarabanda, sentiamo un po' di vocali.
Ciao Luca, Ivan da Milano.
Ciao.
Ma non puoi dire che con Vlahovic lottavamo per lo scudetto.
Sì, sono convintissimo.
Siamo almeno lontani anni luce dall'Inter. Ma come fai a dire che possiamo lottare con lo scudetto?
Sì, sì, sì,
solo le riserve dell'Inter e del loro centrocampo sarebbero titolari nel nostro centrocampo. Cioè, non puoi dire una cosa del genere. Dai, siamo troppo inferiori all'Inter, ma tanto tanto inferiori. Ciao forza Juve.
Allora, io non ho avuto questa sensazione in nessuno dei due confronti diretti che abbiamo avuto con l'Inter. Forse quello che abbiamo vinto a Torino magari un po' sì, però non ho avuto queste stesse sensazioni per quanto è riguardata la partita di ritorno. Sono convinto del fatto che con Spalletti in panchina dall'inizio, con Vlahovic a disposizione tutta quanta la stagione, avremmo lottato per lo scudetto con l'Inter. Non ho detto avremmo vinto lo scudetto, ma avremmo lottato per lo scudetto con l'Inter, perché saremmo stati nettamente superiori dal punto di vista del valore a tutte quante le altre squadre. Quindi sono convinto che con Vlahovic, ripeto, con Vlahovic a disposizione di Spalletti dall'inizio della stagione, avremmo lottato per lo scudetto. Confermo tutto, caro Ivan da Milano. Manuel, sentiamo un altro bel vocale.
Ciao Marco da Modena.
Ciao.
E buona domenica a tutti. Felicissimo che la Juve almeno abbia vinto. Ho temuto tanto, e su quell'opportunità che ha avuto il Lecce con la paratona di Gregorio mi ha fatto molto arrabbiare, perché anche lì mi sembra fosse Bremer, sembrava si fosse addormentato. E il problema attaccante lo sappiamo, Vlahovic lo conosciamo tutti, c'è stato un momento che sembrava che anche lui non volesse giocare per la squadra, però serve tanto, ci sarebbe servito tanto tutta la stagione, o almeno un vice Vlahovic. Per fare qualche nome, dall'altra parte quegli altri là hanno due sostituti, comunque di livello. Bonny giocava già in Serie A, è un buon attaccante. Pio Esposito, un giovane ma comunque promettente. E noi Open Da e Davide. Non con le caratteristiche giuste, con dei costi sproporzionati, e purtroppo il difetto è quello lì. Poi Vlahovic rimane Vlahovic, però se ci fosse stato un vice Vlahovic, l'altro era Milik, che però ha le stampelle da anni, quindi poter contare su di lui, lui poteva essere un quarto attaccante. Penso che tutto il male sia stato comunque lì. Vlahovic oggi sì, è da rinnovare, sarebbe da rinnovare. Questione ingaggi, questione spese, purtroppo è un problema, però attaccanti non ce ne sono. Manca il Milan, è mancato tanto la Roma.
Manca il Milan, manca alla Roma, Roma che tra l'altro è mancata alla Roma per quanto riguarda il discorso attaccanti, Roma che stava facendo una frittata difensiva con Selic, quindi il Parma è riuscito a sfondare sulla corsia di sinistra, ha messo un pallone al mezzo, ma nulla di fatto. Abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità, Igor Barbazza. Igor, buonasera.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Igor, voglio chiederti che cosa ti lascia la vittoria di Lecce.
Tre punti. Nel senso che comunque non è stata una gran bella partita, io speravo in un atteggiamento completamente diverso, invece abbiamo anche sofferto, se vogliamo, a tratti, nel senso che abbiamo guardato la partita, credo tutti, con la preoccupazione che si arrivasse indenni al novantesimo. Per fortuna abbiamo trovato subito quel gol e poi la partita, insomma, l'abbiamo vista e in qualche momento secondo me anche sofferta. Diciamo che la Juventus in questo finale di stagione non è più brillante come qualche tempo fa, ma il vero danno l'abbiamo combinato contro il Verona e lì è stata veramente molto molto pesante, perché adesso non dimentichiamoci, lo dicevo anche oggi in altre situazioni, adesso abbiamo Fiorentina e Torino che venderanno sicuramente cara la pelle pur di fare un torto ai bianconeri, quindi non è facile, sono due turni molto molto insidiosi secondo me.
Igor Barbazza in collegamento con noi, voglio chiederti la tua su Vlahovic, cioè tu rinnoveresti il contratto a Vlahovic e pensi che debba essere centrale nel nuovo progetto di Spalletti?
Guarda, secondo me le considerazioni da fare sono esattamente due, ovvero la prima, conviene un po' a tutti perché nel mercato di oggi se vuoi un attaccante prolifico di prima fascia costa tantissimo e costa molto anche l'ingaggio. Vlahovic secondo me potrebbe essere la soluzione più immediata in casa, nel senso che comunque l'hai già ammortizzato e se dovesse esserci, mi auguro, una riduzione dello stipendio potrebbe essere il centravanti da 15-20 reti a stagione, parlo 20 gol a stagione in campionato, quindi potrebbe essere lui la soluzione migliore. Ripeto, questo è un discorso prettamente aziendale. Sotto il profilo del gioco io non sono un grande fan di Vlahovic, però allo stesso tempo, ripeto, insisto, oggi andare su giocatori di un certo calibro, di una certa levatura, diventa una spesa molto molto onerosa e non credo che la società bianconera oggi sia disposta a fare un grande sacrificio economico, ecco.
Ti chiedo invece che cosa ti aspetti dal mercato, perché comunque Spalletti ieri ha detto delle cose molto esplicite, ha detto il mercato lo fanno altri, se avessi avuto un attaccante fisico magari le cose sarebbero andate in maniera differente, lo sapete anche voi rivolgendosi ai giornalisti. Che tipo di mercato ti aspetti? Perché comunque rinnovato Spalletti a scatola chiusa, senza sapere se è la Champions League. Secondo te sarà un mercato di blasone, quello estivo della Juve?
Ma contrariamente a quello che ci viene detto, io vorrei capire se la Juventus non dovesse andare in Champions League che cosa succederebbe, perché comunque lo sconquasso economico ci sarebbe come, senza prenderci troppo in giro. Allo stesso tempo però è anche vero che se tu vuoi tornare a vincere devi comunque cambiare rotta, quindi come hai detto tu, è vero che il mister ha chiesto di avere un attaccante con certe caratteristiche, poi ho anche letto che si dovrebbe ripartire da Yıldız, da Locatelli, giusto ripartire da Kalulu. Ci sta un piccolo zoccolo duro, c'è, e sono quelli che ho citato, anche perché comunque Yıldız a 21 anni rappresenta una risorsa anche futura. Kalulu sta dimostrando di essere il difensore ideale perché riveste più ruoli, quindi molto duttile, poi è bravo, ha fatto un sacco di partite sempre a livelli altissimi, quindi secondo me deve essere sicuramente un perno fondamentale per ripartire. Allo stesso tempo ti dico anche che noi siamo la Juventus e abbiamo l'obbligo di tornare a vincere. Non esiste che stiamo anni senza vincere uno scudetto, quindi la Juventus per fortuna ad oggi, comunque io lo dico sempre, guarda, consentimi, anche nelle situazioni più disparate comunque un trofeo l'ho portato a casa, perché poi noi tifosi dimentichiamo in fretta, però fino a 2 anni fa eravamo quelli che sollevavano la Coppa Italia con Allegri, poi 2 stagioni molto difficili, però ripeto, in situazioni drammatiche noi comunque ci siamo sempre, quindi nessun allarmismo, 2 stagioni in chiaroscuro possono capitare e mi sembra che le idee chiare ci siano per dire manteniamo quei 3, 4, 5 giocatori che rappresentano il futuro della Juve e cerchiamo di iniziare a puntellare la squadra con elementi di livello, che non vuol dire giovani, perché gli esperimenti alla Juve non si possono fare, significa anche avere giocatori di una certa età che possano venire qui a parametro zero o comunque a ritagliarsi uno spazio importante, perché magari verso fine carriera, quando parlo di fine carriera intendo magari il 32enne, visto che ho letto di Silva e leggo altri nomi che magari vengono a Torino per poter fare altri 3-4 anni alla grande e poi chissà. Però la Juve, ripeto, deve avere una rosa di giocatori esperti, vincenti, con la mentalità giusta, affiancati poi da giovani di assoluto valore, e questo potrebbe essere assolutamente il caso di Yıldız.
Igor Barbazza in collegamento con noi. Volevo spostare l'attenzione su Bremer. Secondo te farà parte della Juventus di Spalletti del prossimo anno, considerato il fatto che lo rimproverà spesso e che comunque c'è una clausola rescissoria fissata?
Guarda, il difensore fino all'infortunio non si discuteva, nel senso che era uno dei profili migliori a livello europeo. Dopo l'infortunio ho avuto bisogno di recuperare, nel senso qualche partita in chiaroscuro, piccoli acciacchi, però bisogna vedere come sta, anche perché nelle valutazioni che si fanno entrano in gioco anche medici e dottori, quindi persone specializzate che ti possono dire come sta fisicamente il giocatore. Chiaro è che a 29 anni... brasiliani che abbiano fatto benissimo dopo i 29 anni li contiamo sulle dita di una mano, e quindi bisogna capire Bremer come sta, nel senso se fisicamente è integro ed è una stagione che ha bisogno, che è servita per rimetterlo in piedi, ti dico sì, può essere un ottimo acquisto anche per il prossimo anno trattenerlo. Allo stesso tempo, se invece fisicamente non offre le garanzie, e ripeto, noi non siamo tenuti in questo momento a saperlo, allora a questo punto si valutassero anche offerte, perché ha un'età, perché è un giocatore che secondo me può ancora dir la sua, quindi dovesse arrivare un'offerta economica importante, ben venga, io comunque la prenderei fortemente in considerazione.
Igor, ti faccio l'ultima domanda su David. Secondo te merita una seconda chance oppure insomma si chiude qui la sua avventura alla Juve?
Ma guarda, anche qui aziendalmente parlando, se si chiude l'operazione David significa comunque creare una plusvalenza, quindi soldi da investire da un'altra parte. So che stimatori ne ha, soprattutto in Francia, anche perché una stagione in chiaroscuro ci può anche stare, non va a mettere in discussione il giocatore. In Francia ha fatto molto bene, io ho parlato anche con un amico tra l'altro che vive lì e mi diceva che come attaccante ma anche Open Da, lui dice purtroppo da noi hanno avuto un'involuzione, però in Francia sono giocatori che se vai a vedere i numeri hanno fatto molto molto bene. Io personalmente lo venderei perché non ha il profilo che interessa a noi, che serve a noi in questo momento, quindi rinuncio a David e vado a investire in altre zone del campo dove oggi secondo me siamo un po' più precari, ecco. Quindi rinuncerei volentieri a lui, non credo che lascerà persone con le lacrime agli occhi, perché quello che abbiamo visto è un giocatore in grande difficoltà, e mi chiedo quanto la Serie A possa fare il caso suo, quanto la Juventus possa fare il caso suo e quanto lui abbia ancora intenzione di restare qui.
Perfetto, grazie Igor Barbazza.
Grazie a voi, un saluto a tutti e fino alla fine sempre.
Fino alla fine sempre. Allora leggo, perché Luca dice le stagioni drammatiche sono 6 da Pirlo fino a oggi. Con Pirlo intanto in bacheca 2 trofei li abbiamo messi. Io sono andato a Pirlo. Abbiamo messo in bacheca invece 2 trofei con Pirlo, quindi questo va detto. Abbiamo messo anche in bacheca 1 trofeo con Allegri. E perché parlo di Allegri? Perché mi rifaccio al messaggio, lo leggo. Daniel senza problemi che scrive: Daniel, ciao Luca, non rispondere con un altro tema al mio messaggio per cortesia. Luca, sei davvero un maestro a provocare per avere ritorno di messaggi. Allegri stagione stratosferica, Vlahovic meglio di Malen, il bello degli universi paralleli. Sì, lo ripeto, nel contesto Juventus meglio Vlahovic di Malen, e in generale secondo me Vlahovic è tecnicamente più forte di Malen, lo dico senza problemi perché lo penso. Allegri ha fatto una stagione strepitosa col Milan, per il materiale che aveva a disposizione Allegri ha fatto un lavoro straordinario, ed è scandaloso che la società, parte della società, non lo supporti al Milan, così come era accaduto con noi, che Giuntoli aveva deciso già di mandarlo via quando eravamo in piena corsa per lo scudetto. Allegri è il migliore, allora lo devo dire, tra Spalletti e Allegri parlano le bacheche, ragazzi, parlano le bacheche. Allegri ha più trofei in bacheca rispetto a Spalletti. Allegri ha fatto un ciclo straordinario con la Juventus, mi direte, ma Allegri aveva i campioni, sì, ma valli tutti a gestire quelli in quello spogliatoio lì. Ma la migliore stagione d'Allegri, come dico tutte le sante domeniche, è stata la stagione 22-23. La stagione in cui Spalletti ha vinto lo scudetto col Napoli, la stagione in cui ci toglievano i punti, ce li riaggiungevano, poi ce li ritoglievano, in cui non si capiva niente, e se non ci fosse stato Allegri, ma ci fosse stato qualsiasi altro allenatore, quella stagione a casa non la portavamo. Per me Allegri è il migliore in Serie A. Lo penso, lo dico, non ho nessun problema a sostenerlo. Allora, sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, per me Vlahovic va rinnovato per un motivo in particolare, che comunque con il rinnovo tu ridai valore al giocatore e ci serve, poi comunque lo puoi sempre rivendere al prezzo del cartellino che la Juve riterrà opportuno, non cedere un giocatore che poi dopo devi spendere decine di milioni per prendere un centravanti più bravo di lui, mentre adesso lo rinnovi. Ritorna a essere un giocatore della tua rosa senza scadenza, e poi lo puoi rivendere se farà una grande stagione, però non rinnovarne non ha senso, naturalmente alle condizioni della Juve, non quelle devastanti che si sono avute per prenderlo dalla Fiorentina. Seconda cosa, il VAR con noi funziona sempre contro, ormai è chiaro da anni, da quel famoso gol di Ronaldo contro l'Udinese con un fuorigioco completamente inventato prendendo il frame che gli faceva comodo, e da lì vanno avanti così. Ciao da lui.
Sì, lo penso anch'io, scandaloso, ma proprio scandaloso il gol di Kalulu annullato, veramente non l'ho capito, se voi mi potete dare una spiegazione ve ne sono grato, in realtà la spiegazione la conosco, ma io non avrei mai annullato il gol di Kalulu, non so come la pensiate voi. 340 54 25 34, voi un vostro commento per quanto riguarda la partita di ieri, le vostre pagelle, voglio sentire la vostra veramente su Lecce Juventus. Non voglio ripetere cose già dette, giustamente Daniel mi incalza su Allegri, come legittimo che sia. Io sono convinto che Allegri sia il miglior allenatore della Serie A, sono convinto che Allegri con il Milan stia facendo cose straordinarie con la rosa che aveva a disposizione. Modric, che gli è arrivato a 40 anni, non è che mi faccio incantare dalla stampa. Modric, per carità, è stato un grandissimo giocatore, ma quest'anno ha fatto tante partite da 5 e mezzo, ed era l'unico centrocampista che poteva schierare di valore, perché Ricci non lo poteva mettere, Ricci che giocherà titolare con l'Atalanta, ma poi in generale c'è Leao, uno dei calciatori più sopravvalutati della Serie A, Pulisic. Secondo me Allegri ha fatto un lavoro straordinario quest'anno, e c'ha parte della società che gli rema contro. Tutte le difficoltà del Milan nascono dal fatto che c'ha parte della società che gli rema contro. Io non voglio parlare di Milan, non voglio concentrarmi su altri, però ogni volta che parliamo di Allegri dobbiamo sciacquarci la bocca e gli dobbiamo soltanto dire grazie per tutto quello che ha fatto per noi. Per tutto quello che ha fatto per noi, per l'ultimo trofeo che abbiamo messo in bacheca, l'abbiamo messo per merito d'Allegri, ragazzi. Dobbiamo dirle ste cose, perché altrimenti siamo disonesti intellettualmente. Detto ciò, volevo anche sapere, perché io in settimana non ci sono, magari molti di voi dicono «E meno male che non ci sei!» E io vi dico «E vabbè, ci sono la domenica». Vorrei sapere un vostro commento rispetto all'interrogatorio di Schenone, come ha detto agli arbitri dell'Inter, come persona informata sui fatti. Cosa ne pensate del fatto che si stiano sentendo tutte queste persone informate sui fatti? Poi io non capisco niente di cronaca giudiziaria, non è il mio, quindi non mi voglio addentrare troppo peculiarmente. Però, perdonatemi, come mai la procura sportiva, quando l'assistente Rocca aveva denunciato una serie di anomalie, ha archiviato tutto? Come mai Kinè ha archiviato tutto e invece adesso la giustizia ordinaria sta indagando? Come mai la procura sportiva ha archiviato tutto? Poi può anche non piacervi come giornalista, ma ce n'è stato solo uno che ha fatto un'inchiesta seria e ha anticipato tutto. E ha anticipato tutto e tutte le cose che stanno venendo fuori adesso le ha anticipate? Solo uno, Michele Criscitiello. Michele Criscitiello può non piacervi dal punto di vista dello stile, potete pensare sia eccessivamente provocatorio, a parte che ha preso una squadra dilettantistica dalle ceneri e l'ha portata in Serie C, ma questo è solo un dettaglio, quindi già questo la dice lunga sul blasone dell'imprenditore. Ma poi lui ha detto con tanti mesi d'anticipo, in 3 puntate di un podcast molto interessante su YouTube, andatelo a vedere, Bunker, ha anticipato tutto quello che sta venendo fuori adesso, è stato il primo a parlare di scandalo arbitrale, l'unico a farlo. E come mai la procura sportiva, pur sapendo tutto quello che Rocca aveva detto, tutto quello che Rocca era andato a denunciare, non ha aperto un'indagine, non ha indagato sui tesserati, invece la giustizia ordinaria adesso sta indagando con il procuratore Ascione. Come mai?
Domenica Sport.
Entriamo in onda sul pareggio del Parma contro la Roma in virtù del gol di Strefezza, assist del nostro Nicolussi, mi permetto di dire nostro, tra l'altro un aneddoto su Nicolussi perché io l'avevo intervistato.
Ma non è che anche quest'anno ci mette lo zampino a fine campionato Nicolussi?
Ah, già, e poi in televisione, ah, Nicolussi è cresciuto nel settore giovanile della Juve.
Magari Nicolussi segna il gol vincente,
sì,
oggi.
L'avevo intervistato Nicolussi quando giocava al Perugia. Già, avevo fatto una bella intervista. Nicolussi a me è sempre piaciuto. Poi, tra l'altro, con noi ha vinto anche una Coppa Italia. Non proprio da protagonista, però come comunque un prodotto
bene
del nostro. Sì, la sua dimensione è quella. La sua dimensione è il Parma. Ci sta. Secondo me è un buon giocatore. Nicolussi, che tra l'altro ha avuto anche un grave infortunio al crociato, che per quanto riguardata la carriera lo ha penalizzato parecchio.
Tra Nicolussi e Fagioli, chi scegli?
Fagioli. Cioè, sempre Fagioli, ma proprio per la classe, per la tecnica, poi Fagioli discontinuo. Dal punto di vista della mentalità, Nicolussi.
A me piace Nicolussi.
Però dal punto di vista tecnico a me Fagioli piace un sacco. Secondo me pochi centrocampisti italiani sono forti come Fagioli. Secondo me è proprio forte Fagioli. Ha tanti limiti mentali, questo sì. Allora, vorrei sentire un vocale. Vorrei sentire un bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, sono Giacomo da Taxi. Il problema, Luca, lo sai qual è? Che nessuno ieri nel post partita ha fatto dichiarazioni contro l'arbitro, anzi l'hanno elogiato. Riguardati le interviste del mister e di Calulu nella conferenza post partita, hanno detto buon arbitraggio, l'arbitro più importante attualmente della Serie A, lo stesso Calulu è stato contento dell'arbitro perché ha fatto correre la partita. E allora, se vogliamo che continui così, continuiamo così. Sono contenti loro, contenti tutti, Luca. A me queste cose mi mandano fuori di testa, perché ieri è stato uno scandalo dall'inizio alla fine. Fino alla fine.
Sì, sono d'accordo anch'io con l'arbitraggio ieri, scandaloso, sull'alzare la voce, ormai è un qualcosa di ridondante che lascia il tempo che trova. Dov'è la società? Perché non si parla male degli arbitri? Cioè, alla fine certe cose sono talmente lapalissiane, sono talmente palesi, che non c'è tanto da approfondire. Parma-Roma comunque 1-1, Parma-Roma sta sull'1-1, poco fa gran paratone di Suzuki, fantacalcisticamente parlando, credo che nessuno lo abbia schierato oggi se aveva altre opzioni, però comunque grande parata da parte di Suzuki.
Che in orbita Inter, ho letto.
Vedremo. Poi secondo me l'Inter quest'anno farà una mezza rivoluzione, l'anno prossimo vedremo. Tra l'altro vedremo anche che campionato disputerà l'Inter la prossima stagione, perché se si va un po' avanti a scavare, secondo me ci sono stati dei movimenti dal punto di vista arbitrale, quantomeno da monitorare, quanto almeno da decifrare, quantomeno da controllare. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel, se lo abbiamo.
Buonasera Luca da Terni. Ma ieri sera Spalletti penso che abbia lanciato 4-5 frecciatine non da ridere, nel senso con Miners che non si prende nessuna responsabilità ed è evidente quello che dice su di lui, perché secondo me tecnicamente se non è il più forte dietro a Illich siamo lì dentro la rosa della Juventus in questo momento, ma il problema è che il giocatore non ha personalità, è zero, proprio è un giocatore che oramai non vuole la palla tra i piedi. David è un altro che a cui è stato detto praticamente che non regge i contrasti. L'altra stoccata sicura detto, però, aspetta che mi sfugge il nome adesso. Porca miseria, non cambiasso. Vabbè, comunque ha tirato 4-5. Ah, Zegrova, ecco, per i colpi di tacco. Le giocate fine se stessi, ecco. Scusate, avevo il vuoto di Zegrova.
Avevi il vuoto di Zegrova perché è una stagione completamente anonima. La sua, tra l'altro, il Parma ha appena torto strefezza. Io onestamente, vabbè, sì, si coprono, si difendono. Vabbè, questa è una scelta da parte di questa che appunto adesso si copre, perché tutto sommato il pareggio al Parma va bene. Potrebbe avere qualche acciacco, non lo so. Tra l'altro la Roma tira fuori Hermoso e entra Ghilardi. Per il mio fantacalcio non è una bella notizia, perché Hermoso non lo metto con la Fiorentina, mi fa
non
gole
è
assist.
Hermoso il tuo fantacalcio oggi?
No, oggi purtroppo no e mi gioco il primo posto, però insomma vedremo come andrà a finire. Hermoso, c'è da dire che quando non lo metto fa gole assist, quando invece lo schiero sempre male, sempre 5.5. Abbiamo l'ospite in collegamento e lo salutiamo, Bela 96. Eccoci Bela.
Ciao Luca, ciao a tutti.
Bela 96, al quale chiedo che cosa, l'ho chiesto anche a Igor Barbazzi in precedenza, che cosa ti lascia la vittoria di Lecce?
Una vittoria di carattere, perché comunque ci siamo divorati tantissimi gol, potevamo vincere, se fosse finita 3-0 non avremmo rubato nulla. Con Vlahovic che nel primo tempo la poteva passare a Consensao, ma fa l'egoista, poi il palo di Consensao, due gol annullati, avevo paura di un'amarezza, cioè di qualcosa alla fine che potesse comunque rovinare la nostra giornata. Però per fortuna ci è andata bene, la Juve ha dominato, per me vittoria giusta, e quindi secondo me ieri mi lascia il carattere e la voglia di vincere. Però dobbiamo essere più incisivi sotto porta, perché ora ci è andata bene, perché abbiamo trovato un Lecce che non prendeva neanche un passaggio, neanche a pagamento. Però se avessimo comunque incontrato una squadra che era più magari più attenta, questa partita poteva andare male.
Meno 96 in collegamento con noi, seguitelo su tutti i suoi profili social. Voglio chiederti se secondo te Vlahovic deve far parte della Juventus del futuro, se gli rinnoveresti il contratto, se comunque ci fosse stato quest'anno per ampi tratti di... Stavo guardando, nel frattempo ha segnato Pellegrino, il Parma è in vantaggio, non so se glielo annulleranno sto gol. Ha annullato il gol del Parma, però mamma mia, aveva fatto una frittata difensivamente la Roma. Adesso non so se Giffi lo andrà a rivedere al VAR, però Pellegrino aveva staccato proprio tra Svilar e il difensore. Mamma mia, vabbè, vedremo, perché comunque ci sono proteste da parte del Parma e vedremo se lo andrà a rivedere al VAR. Su Vlahovic, allora, ti voglio chiedere se deve far parte del progetto della Juventus del futuro e se tutto sommato ci è mancato quest'anno. Quanto ci è mancato Vlahovic quest'anno?
Ci è mancato tantissimo, perché Spalletti voleva una punta comunque con un fisico che comunque che proteggesse la palla, che venisse incontro a prendersi il pallone. Ci è mancato tantissimo. Spalletti lo sta avendo praticamente da qualche settimana. E su Vlahovic, sul contratto, dipende dalla sua pretesa. Se lui pretende altri 12 milioni, sinceramente no, perché uno che prende 12 milioni, quei gol ieri sul 2-0... li devi fare. Ho capito che siamo umani, possiamo sbagliare tutti, però quindi se lui si dovesse abbassare lo stipendio, lo farei senza dubbio rimanere, ma se rimane con questa pretesa, no.
Senti, vorrei anche sapere la tua per quanto riguarda Bremer, perché comunque Spalletti lo rimprovera spesso, perché comunque da dopo l'infortunio un lieve calo l'ha avuto. Deve far parte della Juventus del prossimo anno oppure arrivasse un'offerta decente? Sai che c'è, Bremer non è così indispensabile.
ma anche ieri lo ha ripreso più volte, che Spalletti voleva che la Juve giocasse avanti, lui invece andava sempre a giocare con la difesa e lui si è arrabbiato tantissimo con Bremer. Quindi diciamo il rapporto di come sembra non è proprio bellissimo tra loro due. Però al di là di questo, Bremer, bisogna ripartire da Bremer. Bisogna ripartire da Bremer, da Yildiz, da questi pilastri, perché se vogliamo tornare a vincere non possiamo togliere questi giocatori che ci fanno la differenza, perché Bremer, sì, col Verona ha fatto diciamo, una cavolata, ma come può capitare a tutti, lui ha chiesto anche scusa sui social, quindi scuse accettate, quindi per me la Juve deve ripartire per forza da Bremer, e bisogna fare anche un acquisto vice Bremer però.
Sì, anche quest'estate secondo me avresti dovuto operare in quel senso, perché Bremer ti tornava da un crociato, inevitabilmente sarebbe stata una stagione complicata per lui. Voglio sapere la tua per quanto riguarda il nostro centrocampo. Ieri ti ha convinto Kop Meiners dal primo minuto, oppure, sto guardando Parma-Roma, tu lo daresti alla Roma magari in cambio di Ndicka?
A Kop Meiners ieri non mi è piaciuto. Diciamo ha fatto l'inserimento del gol, tra virgolette decente, ma poi è sparito. Ieri non mi è piaciuto, purtroppo secondo me lui sente troppo la pressione della Juventus e dopo due anni, no? Se non hai dimostrato nulla, secondo me comunque a luglio la Juve decide di fare un pensierino di mandarlo via. Ovviamente ci prenderemo qualcosa, perché non ci faremo a plusvalenza su di lui, però purtroppo se vogliamo guadagnare qualcosina almeno sull'ingaggio dobbiamo cercare di venderlo.
340 54 25 324, ditemi che cosa va lasciato alla vittoria di Lecce, fatemi le vostre pagelle, il vostro MVP, che cosa va aspettato in questa corsa Champions. Io Bela 96 mi sbilancio, non ho problemi a dire quello che penso, io sono convinto che ci qualificheremo in Champions, se facciamo un buon mercato secondo me il prossimo anno lottiamo per lo scudetto. Però ti chiedo, Spalletti ha detto che il mercato lo fanno altri, non ti ha spaventato un po' questa frase, il fatto che Spalletti abbia detto il mercato lo fanno altri, non lo faccio io, avevo bisogno di un centravanti fisico? Secondo me è molto preoccupante questo dato, alla luce del fatto che se tu tieni Spalletti, lo confermi, va secondato in tutto e per tutto sul mercato, altrimenti per lo scudetto non ci torni a lottare.
Sì, sono assolutamente preoccupanti queste parole, perché se tu vuoi costruire, comunque se tu vuoi costruire qualcosa di vincente, lo devi costruire in tutto, non solo i giocatori, ma anche la dirigenza deve essere compatta con il mister, la società, tutti devono essere, devono andare tutti di pari passo, non che uno fa di più, uno di meno, quindi questa cosa è preoccupante. Io penso che sia solo un momento di stress, spero, per Spalletti, poi spero che si chiariranno fuori telecamere, però sicuramente sono preoccupanti. E se facciamo qualche acquisto 3-4 innesti decenti che fanno la differenza, la Juventus potrebbe benissimo, non dico vincere, però perlomeno lottare per il titolo.
Allora Bela 96, ti faccio una domanda da ignorante, completamente ignorante, la faccio anche ai nostri ascoltatori: ma come mai la procura sportiva, come mai Kinè, quando l'assistente Rocca aveva denunciato certe anomalie per quanto riguardava il mondo, l'universo arbitrale, la procura sportiva ha archiviato tutto, adesso sta indagando invece la giustizia ordinaria, però il motivo è: come mai la procura sportiva e Kinè avevano archiviato tutto?
Ma io non sono molto esperto in materia, però sicuramente c'è qualcosa che mi puzza, ma come puzza un po' tutto il calcio in generale italiano negli ultimi anni, tante cose, anche faccio solo un piccolo esempio che magari non c'entra nulla con la Serie A, però tante squadre della Serie C che ogni anno vanno a fallire. Cioè tu ad agosto che le fai scrivere a fare? Quindi per me ci sta qualcosa di strano ogni anno dappertutto, che sia per il caso Rocchi, che sia la Serie C, è proprio il calcio italiano che non va. Ora sembra che stiano indagando, e nel minimo, perché se fosse successo la Juventus ci avrebbero già dato la Serie B assicurata. Però
Ci sarebbe stata un'altra risonanza mediatica, avrebbero spiattellato tutte le intercettazioni sui giornali, cioè come abbiamo visto quando è accaduto con la questione plusvalenza, secondo me è scandalosa perché comunque le plusvalenze si fanno in due e anche lì ha pagato solo la Juventus. Ci sarebbe stato un trattamento diverso. Io non capisco come mai Schenone è solo una persona informata sui fatti, ma lo parlo da ignorante giuridicamente, cioè se è vero che c'erano determinati arbitri che erano graditi all'Inter, come fanno i dirigenti dell'Inter a essere solo persone informate sui fatti? Come si fa a esprimere questo gradimento, tanto per intenderci? Boh, non lo so. E sulla base di questo voglio chiederti, secondo te l'Inter rischia qualcosa oppure tutto finirà in una bolla di sapone e ce ne freghiamo, arrivederci e tante belle cose?
Ma per me finirà solo chiacchiere da giornale e stop. Non faranno nulla all'Inter, per me.
Non faranno nulla all'Inter,
secondo me.
Eh sì, lo penso anch'io, anche perché poi sappiamo quali sono gli equilibri di potere. Voglio tornare sull'universo Juve e voglio chiederti specificamente come mi commenti la prestazione di Cambiaso di ieri, perché dopo tante critiche finalmente ho rivisto sprazzi dell'Andrea Cambiaso della stagione 22-23, tanto per intenderci.
Finalmente, dopo tante volte che Cambiaso, quando vedeva il Lecce, faceva qualche cavolata, finalmente ieri ha fatto una buonissima prestazione. Infatti anche il cross, anche se lì è stato bravo anche Vlahovic a fare quello stop, gli inserimenti che faceva tra le linee, tanta roba. E purtroppo Cambiaso è sempre stato così, però nell'ultimo anno è sempre stato così, discontinuo, fa una decente e magari altre 5-6 consecutive sbagliate. Cambiaso forse anche lui è una questione mentale, perché il Cambiaso del primo anno era totalmente un altro Cambiaso e io spero che ritroveremo lui, però io Cambiaso lo metterei tra uno tra i papabili a uscire per la prossima sessione di mercato per la Juve.
Comunque la Roma è completamente nel pallone, stava per subire il 2-1 da parte del Parma, un bel pallone messo in mezzo, del Prato non ci è arrivato davvero per un soffio, cioè il Parma è molto salito dopo i cambi che ha fatto questa, quindi staremo a vedere, non do neanche per scontata questa partita che sta pareggiando 1-1 alla Roma. Volevo invece parlare di Kelly, perché come giudichi la sua partita ieri?
Il Kelly ieri, vabbè, oltre qualche sbavatura, ha giocato una buonissima partita, ma come tutta la fase difensiva. Ieri, se ti devo dire qualche, tra virgolette, qualche flop, forse metterei Boga, che comunque poteva e doveva fare meglio appena entrato, Cop Miners. Comunque i flop ieri sono veramente pochi. Kelly è cresciuto tantissimo. Io all'inizio stagione dissi che Kelly non poteva giocare neanche a bocce, però ultimamente sta conquistando molta fiducia e spero che continui così, perché comunque si vede la sua crescita tantissimo.
Senti, volevo fare tutto un ragionamento che riguarda Allegri, perché so che tu sei appassionato di calcio in generale. Io sono convinto che Allegri, col materiale che ha a disposizione con il Milan, con il materiale che ha avuto a disposizione, abbia fatto una stagione più che straordinaria. Se si qualificherà in Champions, perché alla fine secondo me in Champions ci andranno Juventus e Milan, secondo me Allegri ha fatto una stagione straordinaria. Non pensi che in generale Allegri sia criticato troppo a prioristicamente? C'è anche Buffon con la D'Amico e a vedere Parma-Roma.
No, comunque sì, sono d'accordo, ormai si fanno delle etichette sui calciatori, sui dirigenti, quello che sia. Purtroppo lui è un giocatore comunque un po' particolare, però mi sono perso. Aspetta,
sì.
Mi puoi fare...
Su Allegri, se secondo te è eccessivamente criticato a prioristicamente, considerato anche che c'è una parte della società Milan che gli rema contro, esattamente come gli remava contro Giuntoli nella stagione 23-24.
No, sì, su Allegri sono d'accordo, perché io comunque quando devo andare a favore di Allegri, quando devo andare contro, lo dico sempre, senza punta per un'intera stagione. Io penso che Allegri ha fatto un miracolo ad essere per il momento quarto, aspettando la partita di questa sera, però giocate voi senza una punta, hanno preso Fulcrug, ma non gioca più. Pulisic è sparito. Leao, vabbè, sempre lo stesso.
Jimenez, non ne parliamo.
Jimenez è infortunato, che vabbè, lui doveva andare via, poi è rimasto. Ci sono tanti. Hanno preso troppi giocatori e poi non hanno fatto tanti giocatori, ma non hanno fatto una punta. Quindi io, Allegri, per me, anche se dovesse arrivare quinto, per me ha fatto il massimo, secondo me.
E vedremo, anch'io sono convinto su Allegri, secondo me, io l'ho detto, il miglior tecnico della Serie A, cioè parla la bacheca, quello che ha vinto Allegri, cioè ci sarà un motivo se Allegri ha vinto tutto quello che ha vinto, cioè non lo so, io non capisco perché si fa il tiro al bersaglio contro un allenatore, come mai una parte della società Milan remi contro Allegri, quando Allegri secondo me ha restituito credibilità a un progetto come quello del Milan. Grazie a Bela96.
Grazie a voi come sempre, è sempre questo aiuto.
Ringraziamo Bela96, ora mi dovete far fioccare vocali e controvocali per le vostre mamme bianconere. Fate i vostri auguri, fate le vostre dediche con vocali al 340 54 25 324. Luca da Terni dice: faccio una domanda a voi, premettendo che in Italia c'è il rischio che chi deve indagare può essere un tifoso e interpretare a piacimento gli atti. Le indagini non possono essere giudicate all'estero con persone non inserite in ambito calcistico, però dal punto di vista della professionalità non possiamo mettere in discussione come si stanno muovendo i PM. Tra l'altro, l'indagine contro l'Inter parte proprio dalla Procura di Milano. Adesso staremo a vedere come si concluderà. A me l'anomalia, proprio l'anomalia più grande è che la Procura sportiva abbia archiviato tutto, la FIGC non abbia approfondito quelle che erano state le denunce da parte dell'assistente Rocca al tempo. Cioè, Crescitiello nel suo podcast aveva anticipato tutto quello che è venuto fuori adesso. È possibile che nessuno non se ne sia accorto? È possibile che tutto questo passi in sordina? È possibile che, questo lo chiedo a voi, fatemelo sapere. Perché magari tra di voi c'è qualche persona giuridicamente informata. Cioè, com'è possibile che ci siano determinati arbitri graditi all'Inter, questo è scritto negli atti, e non si sa questo gradimento mediante quali modalità sia stato espresso? Cioè, se un arbitro è gradito a qualcuno, qualcuno dovrà pure aver detto: ma a me è gradito questo arbitro. Qualcuno lo dovrà pure aver detto. Altrimenti, come fa questo benedetto determinato arbitro ad essere gradito qualcun altro? Come fa a non essere gradito? Cioè, questo voglio capire da ignorante, completamente ignorante. Che differenza c'è? Cioè, chi è che l'ha dette ste cose? Cioè, come si fa a sapere se un arbitro è gradito o non è gradito? Fatemelo sapere voi, datemi delle risposte voi al 340 54 25 324. Voglio sapere la vostra, voglio sapere come la pensate di questa vicenda, come si concluderà secondo voi? Secondo me si concluderà con un nulla di fatto, l'Inter non rischierà nulla, al massimo sarà qualche testa di qualche arbitro a saltare. Rocchi secondo me ha già pagato per tutti con le dimissioni. Cioè, secondo me si concluderà con un nulla di fatto, però vorrei sapere la vostra, eh. Vorrei sapere che cosa ne pensate, e il vostro punto di vista, ma da persone che seguono il calcio, ma da cittadini italiani in primis, da cittadini italiani. Possibile che quando c'è stato il caso Suarez hanno fatto mille servizi, hanno scavato e riscavato, e la Juve che voleva falsare il passaporto di Suarez, voleva fargli prendere il passaporto, la Juve brutta e cattiva. Possibile che col caso Suarez ci avevano scassato così tanti Cabasisi, mentre adesso non sono in grado di spiegarci come fa un determinato arbitro a essere gradito all'Inter. Chi lo ha espresso questo gradimento? Chi è che ha manifestato che un determinato arbitro è gradito e un determinato arbitro è sgradito? Con chi è stato concordato questo gradimento? Me lo potete spiegare voi, per favore? Grazie.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Domenica Sport.
Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, quando sono le 19.35, quando Suzuki ha fatto una grande parata su Malin, quando il risultato del Tardini resta sull'1-1, quando ci sono Bonucci e Buffon ad assistere alla partita. 340 54 25 324, scatenatevi, ditemi tutto quello che volete, tutto quello che volete, tema libero, scatenatevi, voglio un sacco di vocali. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocalino.
Ciao Luca, Leonardo da Roma. Secondo me comparare gli allenatori in base alla bacheca e ai trofei vinti, non lo vedo un ragionamento, diciamo, coerente. Cioè, allora, per lo stesso principio, Padoin, che ha vinto tanti scudetti, è più forte, che ne so, di Totti, che ne ha vinti pochissimi perché è sempre stata la Roma. Non lo so, cioè, il ragionamento dei trofei sembra un po' strano.
Però, amico mio Leonardo, gli allenatori è diverso rispetto che i giocatori, perché i giocatori fanno parte di un collettivo, l'allenatore invece è quello che mette in campo la formazione, quello che intraprende le scelte tattiche. Secondo me la bacheca ad Allegri è considerevole, e secondo me Allegri è un allenatore estremamente criticato perché sta antipatico a larga parte di un certo modo di pensare calcio. Facciamo calcio, Max non è un allenatore propositivo, tanto per intenderci, a Dani su tutti, e quindi c'è questa propaganda contro Allegri. Ma secondo me Allegri è un allenatore straordinario, estremamente sottovalutato per quello che ha fatto in carriera, per tutti i trofei che ha messo in bacheca. Cioè, era scontato vincere Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con Allegri in panchina a un certo punto, non dimentichiamocelo. E la Coppa Italia che ha vinto nella stagione 23-24, un'impresa stratosferica. Voi mi dite, ma della Coppa Italia chi se ne frega, intanto è l'ultimo trofeo che abbiamo messo in bacheca. Poi per 2 anni non abbiamo vinto niente. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale. Arriveremo, aspetteremo Manuel per sentire un altro bel vocale. Intanto mandatene al 340 54 25 324. Sono rimasto da solo, non vedo più Manuel. Comunque, Parma-Roma 1-1. Parma-Roma 1-1 con la Roma, che in questo momento ha fatto uno stacco. Ah, ecco, ti avevo perso. Ho detto, dov'è Manuel? Dov'è Bugo? Sentiamo un bel vocalino, Manuel, poi andiamo dall'ospite.
Chi afferma che Tusa sia migliore di Male non ha mai visto una partita di calcio?
No, le vedo e lo dico con convinzione, lo ripeto, anzi magari qualcuno si è sintonizzato adesso e non l'ha sentito. Vlahovic, dal punto di vista tecnico, nel contesto Juve è molto meglio di Malen, ma con un allenatore come Spalletti, Malen non era il centravanti ideale di quella che è la Juve di Spalletti, perché comunque Malen viene indietro, cuce gioco, non è una punta prettamente fisica. Forse per il gioco di Gasperini è meglio, ma per il gioco di Spalletti secondo me è molto meglio Vlahovic rispetto che Malen. Allora, a 3 punti dalla Roma, battiamo la Fiorentina, è fatta, questo lo dice Marco, ma secondo me noi siamo più forti della Fiorentina, riusciremo a battere la Fiorentina, anche perché la Fiorentina è in vacanza. Oggi tra l'altro è stata anche fischiata dai propri tifosi, è vero, per la Fiorentina è la partita della vita perché sono contro la Juventus e bla 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 bla. Siamo più forti della Fiorentina, vinceremo contro la Fiorentina, ci qualificheremo in Champions League. Sono convinto al 1000 per 1000 di quello che dico. Salvate questo frame, venitemi a cercare se dico l'opposto, se magari pensate che quello che dico sia l'opposto, lo penso. Siamo meglio della Fiorentina, batteremo la Fiorentina, siamo meglio del Torino e batteremo il Torino, per quanto non sarà semplice. 340 54 25 324. Ditemi la vostra sulla base delle mie considerazioni. Voglio sapere anche la vostra opinione. Tra poco avremo l'ospite, faremo tutto un excursus per quanto riguarda il settore giovanile bianconero, quindi faremo tutto quanto un excursus, lo abbiamo in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità. Come tutte le domeniche, la rubrica Under i riflettori con Fabio Zaccaria di Juventus News 24. Ciao Fabio.
Ciao, grazie dell'ospitalità, buona domenica.
Allora Fabio, facciamo un po' un excursus di quello che è stato, ricordiamo, Juventus News 24, di quello che è stato il weekend del settore giovanile.
Sì, partirei con la notizia più fresca di giornata. La Juventus Under 15 di Mister Pecorari ha battuto il Toro nel derby di ritorno agli ottavi di finale, 3-0, doppietta di Vaccarella, autore di 2 gol, uno più bello dell'altro, uno da fuori area e l'altro con una rovesciata pazzesca, e poi Denny Duca, 3-0 quindi al Toro, e pass per i quarti di finale ottenuto. La Juventus Under 15 incrocerà il Milan ai quarti di finale. Seconda notizia di giornata, la Juventus Under 16 ha giocato ad Empoli, ha giocato soltanto i primi 50 minuti della gara, nonostante il punteggio di 2-0, quindi bianconeri avanti 2-0, prima Pipitò e poi Ghiotto, la partita è stata sospesa perché l'arbitro ha avuto un problema al polpaccio, un problema fisico, non è stato in grado di poter continuare la partita. Anche qui c'è un po' un caso legato al regolamento, perché è già successo un precedente in stagione in cui la partita è stata sospesa per un problema fisico dell'arbitro, e secondo quello che dice il regolamento del campionato nazionale Under 16, purtroppo non si può continuare dal momento in cui la partita è stata sospesa, ma si ricomincerà. Quindi appuntamento fissato per domani, ore 14 ad Empoli, si rigioca e si riprende quindi dallo 0-0, dal primo minuto di gioco fra Juventus e Empoli. Terza notizia di giornata, la Juventus Under 17, che in questo momento è già qualificata per quanto riguarda i quarti di finale del campionato, oggi ha saputo il nome dell'avversario ed incredibilmente è la Roma. Quindi terzo anno consecutivo che si incrociano bianconeri e giallorossi. Primo anno in Under 15, parliamo dei classe 2009 in questo caso, e parliamo di tre stagioni consecutive che si incrociano. Primo anno in 2009 la Roma hanno avuto la meglio, il secondo anno la Juventus ha avuto la meglio, quindi è riuscita a ribaltare. Quest'anno invece ci sarà un nuovo scontro, nuova sfida, insomma abbastanza che si ripete, ecco, negli anni tra bianconeri e giallorossi. Vedremo chi avrà la meglio. Passerei poi alla primavera. Una notizia insomma di gioia e dolore, nel senso che è arrivata la prima rete di Thomas Corigliano, un ragazzo che abbiamo già raccontato ed elogiato nei mesi scorsi come uno dei talenti più luminosi del settore giovanile, che ha cominciato la stagione con l'Under 17, ma viste le prestazioni insomma di livello nell'ultimo mese si è allenato con la primavera. Oggi è arrivato anche un elogio importante da parte di Padoin, che insomma ha apprezzato, ecco, l'inserimento del ragazzo, che chiaramente negli ultimi mesi appunto si è allenato con la primavera e ha segnato il suo primo gol. La Juve ha vinto a Cesena in trasferta 1-0 dopo un mese, tra l'altro un mese e un giorno che non vinceva, ma la vittoria non è bastata per qualificarsi ai playoff, quindi bianconeri out che chiudono la stagione fuori dai playoff e insomma hanno perso anche la finale di Coppa Italia. Quindi dal punto di vista dei risultati non una stagione direi incredibile. Chiuderei con il discorso legato alla Next Gen, che sempre in settimana, dopo aver passato il primo turno dei playoff con la Virtus Pesaro, un pareggio che ha determinato il passaggio del turno per i bianconeri, perché insomma per via del miglior posizionamento in campionato, i ragazzi di Brambilla hanno perso incredibilmente in casa contro la Pianese per 2-0, due gol nel finale, quindi finisce qui l'avventura della Juventus Under 23, che comunque è già storica, perché si è qualificata per la prima volta, o meglio, si è posizionata per la prima volta al quinto posto, quindi è la miglior stagione di sempre dall'inizio dell'avventura appunto di bianconeri con la Serie C.
Fabio Zaccaria di Juventus News 24 in collegamento con noi. Se avete delle curiosità, 340 54 25 324. Volevo chiederti se ci sono già delle notizie concrete per quanto riguarda gli allenatori delle varie under la prossima stagione.
Ma allora, per ora credo che vengano confermati sicuramente, direi under 16, under 15, che proseguiranno con le rispettive categorie, quindi riprenderanno il loro percorso. Di solito si tende a cambiare quello che è l'ultimo allenatore della categoria prima della primavera, e quindi l'under 17, e quindi ci saranno dei discorsi riguardanti Claudio Grauso, che lo scorso anno ha vinto il campionato. Quest'anno comunque si è qualificato direttamente come una delle migliori prime ai quarti di finale e si gioca comunque un posto per lo scudetto per il secondo anno di fila. Credo verranno fatti dei ragionamenti su di lui, bisognerà capire se ci sarà un proseguo comunque in bianconero oppure verrà sostituito da qualcuno. Ad oggi non ci sono insomma notizie riguardanti alcun cambiamento, ma è tutto ancora in evoluzione, ecco.
Per quanto riguarda Padoin invece, ne abbiamo parlato anche le settimane scorse, hai parlato di percorso non proprio esaltante, resterà oppure magari, non lo so, ipotizzo, la butto lì, andrà a rimpolpare lo staff di Massimiliano Allegri, che comunque Allegri lo voleva già al Milan questa stagione, Padoin.
Allora sì, riprenderei da questo punto, nel senso che già lo scorso anno Allegri era intenzionato a portarsi dietro sia Magnanelli, che all'epoca era allenatore della Juventus primavera,
e che ha preso,
che era il suo vice, esatto. Magnanelli ha accettato l'offerta e quindi ha proseguito il suo percorso formativo all'interno del Milan, invece Padoin ha preferito rimanere e quindi è stato promosso come allenatore della primavera. Diciamo che le dichiarazioni che ha rilasciato Padoin dopo la finale di Coppa Italia persa lasciano secondo me presagire alla volontà di entrambe le parti, quindi sia la Juventus che lo stesso allenatore, di valutare una separazione, nel senso che lui ha parlato di una stagione comunque importante per la crescita dei ragazzi, per vari aspetti, anche se non, appunto, come abbiamo ricordato prima, non esaltante dal punto di vista dei risultati. Credo da quello che insomma è l'immaginario che si è prospettato in queste settimane, che le due strade si possono dividere, anche perché lui magari ha voglia di, insomma, di cambiare, di valutare nel caso offerte che gli possono permettere di proseguire da altre parti il suo percorso di formazione come allenatore in prima squadra.
E vedremo. Invece Brambilla confermata la guida della Next Gen, già c'era stata che tra l'altro è intervenuto anche
Brambilla, storico allenatore, rimarrà sicuramente.
Sì, perché c'era stato quel passaggio in cui era andato al Foggia, poi è tornato, insomma, tra l'altro grande conoscitore della categoria Brambilla, giustissima la riconferma, quest'anno ha anche guidato la Juventus contro l'Udinese, quando c'era quel periodo, quell'interregno, quella settimana vacante tra Tudor e Spalletti. Allora, ti leggo il messaggio di Luca, è una domanda alla quale hai già risposto. Ciao Fabio, sono Luca da Torino, secondo te Corigliano ha la stoffa per esordire in Serie A nel futuro? Quindi fa una domanda legata al possibile esordio in Serie A e non concretamente con la Juventus. Gol del Parma nel frattempo, gol del Parma che passa in vantaggio contro la Roma 2-1, bella notizia per noi. Corigliano, Fabio.
Ancora meglio. Allora, Corigliano, insomma, è un po' presto per dirlo, nel senso che nonostante sia un 2009, quindi se noi facciamo il paragone con altri campionati, altri contesti, l'Italia da questo punto di vista è un po' indietro. Comunque parliamo di un ragazzo che, pur essendo un 2009, comunque... insomma, ha già esordito in primavera e sta già facendo un percorso importante da sottocategoria, quindi senza dubbio le qualità ci sono, il percorso lo sta facendo. Da qui a dire che esordirà in prima squadra, insomma, tutti ce lo auguriamo e in primis per lui. Se poi sarà la Juventus, questo sarà, insomma, sarà il campo a dircelo meno. Le qualità ci sono, ripeto, bisognerà capire anche, insomma, mentalmente se riuscirà a fare quello step successivo, reggere tutte le pressioni, però parliamo di un ragazzo che senza dubbio ha un potenziale molto ampio, potrà ancora crescere soprattutto dal punto di vista fisico, perché sappiamo che molto spesso questo step incide in un campionato come soprattutto quello italiano, che è molto fisico, e quindi sarà importante da questo punto di vista la sua crescita anche dal punto di vista fisico, ma qualità ci sono e ci si augura che possa far parte di in futuro, ecco, perché no, di una possibile squadra nel reparto offensivo della Juve.
C'è il nostro Manuel che fa delle imitazioni strepitose di Gasperini. Dai,
no, la fai meglio tu.
La faccio meglio, vabbè. Comunque, vabbè, mi è piaciuto quel link su quello che poteva essere il moto di protesta di Gasperini sul gol del Parma. Comunque, Parma in vantaggio, questa è una bellissima notizia in ottica Champions League, non era affatto scontata per come si era messa la partita nel primo tempo. Fabio, voglio parlare invece della questione responsabile del settore giovanile, perché alla fine Sbravati non va all'Inter, sembra.
No, diciamo che anche qui c'è un intreccio un po' particolare, nel senso che si era parlato molto di Sbravati Inter, quindi questa ipotesi con Marotta in primo piano, che aveva deciso di, insomma, puntare su un dirigente esperto, appunto, come Sbravati, che già lui conosceva, e sembrava che le parti fossero vicine alla separazione in questo senso. Nelle ultime settimane addirittura si era inserita la Roma, che aveva, insomma, ha provato a scippare il responsabile del settore giovanile alla Juve, ma ci sono un po' di intrecci, come dicevo prima, nel senso che la Juve in un primo momento, vista quella che poteva essere la probabile separazione con Sbravati, aveva puntato il direttore sportivo del Genoa, Roberto Trapani. Vi avevo già anticipato, insomma, su Juventus News questo scenario. Trapani però ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX in cui chiaramente conferma di voler rimanere al Genoa, quindi la Juve ha un po' le mani legate, nel senso che si tiene Sbravati, a meno che lui stesso non voglia provare altre piste, oppure l'ipotesi, diciamo, che si è prevista nelle ultime settimane, quella di un allargamento di quelle che sono le competenze di Scaglia, che attualmente si occupa di primavere, quindi potrebbe allargarsi affiancato da qualcun altro anche all'intero settore giovanile bianconero. Quindi è una situazione ancora in evoluzione, ma è sempre più probabile, anche vedendo l'andamento della stagione che sta arrivando alla sua fine, che Sbravati possa rimanere, o nel caso una soluzione interna.
Allora, c'è Luca da Terni che invece ti chiede che cosa ne pensi di Merola.
Merola è un buonissimo giocatore, parliamo di un classe 2007, Ieri ha sbagliato un rigore, tra l'altro, insomma, per la Juve Primavera, però ha fatto bene, è uno di quei ragazzi che è cresciuto comunque nel settore giovanile bianconero, ha fatto un buon percorso, quest'anno ha segnato, mi sembra, 7 gol circa, non vorrei dire una stupidaggine, ma sicuramente ha segnato 6 o più per tutte le competizioni, quindi parliamo di un esterno, un fantasista, comunque un giocatore che gioca dietro le punte, destro, ama saltare l'uomo, è veramente un bel giocatore, ha fatto un'ottimissima stagione. Può crescere da questo punto di vista, può migliorare, ma insomma, ha già avuto uno step importante anche dal punto di vista delle responsabilità in campo, perché ha parlato anche, mi è piaciuto come ha parlato soprattutto dopo la finale persa in Coppa Italia da leader vero, mi è sembrato un ragazzo molto, molto motivato e con la voglia di far bene e di migliorarsi, quindi senza dubbio questo potrebbe essere molto incisivo per il proseguo della sua carriera.
Ti faccio un'ultima domanda invece per quanto riguarda l'under entrante dell'anno prossimo, perché sappiamo appunto che l'under 15 si comporrà di nuovi giocatori che questa stagione facevano l'under 14. Insomma, la domanda in breve che ti faccio è: c'è qualche prospetto interessante per quanto riguarda i giocatori in entrata dalla scuola calcio della Juventus?
Sì, allora, l'under 14 di quest'anno, quindi parliamo di classe 2012, tra l'altro notizia anche di oggi, hanno battuto il Milan, o meglio, hanno pareggiato 2-2 con il Milan in rimonta e ha segnato Marchisio. Attenzione che questo nome potrebbe dirvi qualcosa, ed effettivamente avete ragione, perché è uno dei figli del buon Claudio. Uno dei due gioca nell'Under 17, l'altro gioca nell'Under 14. L'Under 14 appunto ha pareggiato con il Milan, ma grazie al miglior posizionamento nel campionato si è qualificata alla Final Four, c'è una formula un po' diversa rispetto agli altri campionati per la qualificazione alle fasi finali. Ci sono tanti ragazzi che sono interessanti, una squadra molto, molto rodata, Mister Loria comunque li segue da diverso tempo e sarà sicuramente...
Che è Simone Loria?
No, non è.
Ah,
lui,
ok.
Simone Loria in questo momento è legato al Torino. È legato al Torino.
Sì.
Fa parte ha delle responsabilità all'interno del settore giovanile Granata. Infatti, 2 settimane fa l'ho incrociato proprio al Robaldo, il nuovo campo del Toro, ha presenziato al derby under 15 di andata, insomma. Credo che il gruppo di Loria, credo che Loria potrà rimanere molto probabilmente alla guida di questo gruppo, perché i risultati dicono che sta facendo benissimo da anni, e quindi perché no, non possa essere confermato. Ci sono diversi ragazzi che sono dei profili interessanti, un gruppo che si conosce ed è cresciuto insieme bene, chiaramente verranno fatti dei nuovi innesti come tutte le under entranti dall'under 15 in avanti, però parliamo già di una squadra molto rodata, ecco, questo sì.
Perfetto, grazie a Fabio Zaccaria, Juventus News 24, rubrica Under i riflettori tutte le settimane qui in onda su Radio Bianconera. Grazie Fabio.
Grazie a voi, buona serata.
E ringraziamo Fabio. Sì, Gasperini, adesso la posso fare l'imitazione. Sempre che protesta Gasperini, tra l'altro meno male, sono ben contento che la Juventus quest'anno non abbia preso Gasperini, ma alla fine la circostanza ha voluto che sia arrivato Spalletti molto meglio di Gasperini, ma mani basse. Comunque Parma in vantaggio sulla Roma in virtù del gol di Mandela Keita, c'è la Roma che adesso però ha pareggiato, proprio appena l'ho detto, ha pareggiato la Roma purtroppo 2-2, beh ad ogni modo a noi va bene così, cioè se la Roma pareggia, dovesse pareggiare questa partita con 6 minuti di recupero, Rensch ha segnato con 6 minuti di recupero, a noi basta battere la Fiorentina, tutto sommato ci va bene così.
Come
però
si
comunque
ha trovato il tiro della domenica.
Sì, il tiro della domenica da fuori area, ma quando mai Rensch può segnare un gol di questo tipo? Vabbè, comunque Rensch ha segnato, ha fatto 2-2. C'è ancora tanto da giocare, però comunque forse potrebbe anche essere annullato il gol, perché potrebbe esserci un fallo di mano da parte di un giocatore della Roma. Secondo me è da rivedere al VAR.
Non funziona il VAR oggi.
Il VAR non funziona. Il VAR non funziona quando non c'è di mezzo la Juve. Non so, forse sì, c'è il tocco di mano di Mancini. Non lo so.
Da terra.
Da queste immagini vediamo.
Sembrerebbe da terra.
Vediamo. Eh sì che c'è.
Sì, lo allarga questo, anche.
Ma col VAR lo annullano sto gol. Ma lo annullano tutta la vita. Sì. C'è fallo di mano di Mancini, netto. Questo gol è da annullare.
Lo allarga, proprio fa il movimento.
Sì, questo gol è da annullare, ma lo annulla adesso il VAR, ma per forza. Cioè, lo annulla il VAR senza se, senza ma, sarebbe clamoroso al contrario. Cioè, sarebbe clamorosissimo al contrario. Eccolo, Gasperini! E guarda il cronometro. No, ma è da annullare sto gol. Cioè, è da annullare, ma senza se, senza ma lo va a rivedere al VAR di sicuro. cioè veramente andando ma infatti ce l'ho il fine review. Andiamo Manuel, sentiamo un bel vocale, intanto vediamo come si sviluppa sta vicenda, eh.
Forza e coraggio, ancora un piccolo sforzo, vai, ancora un piccolo sforzo e ci siamo. Certo, non vinciamo lo scudetto e né la Coppa dei Campioni, ma comunque facciamo un trampolino per l'anno prossimo, perché siamo tutti stanchi a questo punto, anche le altre squadre che stanno con noi e vincono o perdono o pareggiano come noi, quindi andiamo avanti con la nostra strada e cerchiamo di fare il meglio di noi stessi. Almeno una cosa me lo devono fare, mi devono massacrare la Fiorentina, questo è l'anno pure per massacrare la Fiorentina.
Però è stato confermato il gol della Roma, ma per me era manonetta, ho visto male io, ma cioè, a questo punto si falsa la corsa Champions in maniera clamorosa. Non so se state guardando la partita, amici, ma quello era tocco di mano netto da parte di Mancini, ma netto, ha proprio allargato il braccio, cioè c'era un fallo di mano netto, non ho capito come mai è stato dato questo gol alla Roma. Cioè, incredibile, io adesso non urlo, non sbraito, adesso magari dà anche il rigore, dà anche il rigore, no, eh. Adesso c'è stato... No, gli ha dato fallo contro, ma per forza, cioè, ci mancava altro. Non so come la pensiate voi, ma secondo me il gol della Roma è da annullare. Non so se anche voi state guardando la partita, però è veramente clamoroso quello che è successo al Tardini. E tra l'altro Rensch ha fatto fallo in attacco, adesso vedremo se lo rivedrà il VAR. No, no, ma non è rigore, non è rigore. Più che altro c'era fallo di mano netto da parte dei Mancini nella circostanza precedente. Allora, ciao, non so come la pensiate, ma io un giovane che riporterei subito la Juve da Fara, o almeno darlo in prestito ad una squadra di Serie A per fargli fare l'ultimo step per poi portarlo in prima squadra. Per me dovrebbe essere il vice. Per me dovrebbe essere il vice portiere di qualsiasi portiere della prossima stagione, dovrebbe essere il vice. Nel frattempo la Roma sta per far entrare Manu Koné, c'è una serie di cambi. Ah sì, ma tra l'altro, altra cosa che voglio aggiungere è che questo recupero si amplificherà in maniera inesorabile. Gasperini in campo che non viene espulso, tra l'altro. Non viene espulso, vabbè. Allora, ma cosa non fanno per non far andare la Juve in Champions? Questo è Luigi della Germania. Vogliono far vincere la Juve, vogliono far vincere la Roma con 10 minuti di recupero. Ma lo sta andando a rivedere? Sta andando a rivedere al VAR possibile rigore per la Roma? Eh sì, Manu, lo stanno andando a rivedere. Stanno andando a rivedere questo contatto su Rensch. No, ma no, ma sbraccia nettamente Rensch. Ma è fallo di Rensch, ragazzi, lui questo. Fallo. Ma sì, lo inizia lui nettamente, ma poi lo sbraccia, ma per piacere, ma veramente, non voglio fare il populista, lo sapete che comunque quando c'è da divertirsi mi diverto, ma sta roba qua è scandalosa, vediamo un po' che cosa decide Kiffi.
Secondo me gli dà rigore, vedrai.
Secondo me anche, perché se vai a rivederlo al VAR, no, ma se no lo a partita subito. Inoltrata, no, ma non ci credo, poi non abbiamo l'audio. Vediamo un po' che cosa indicherà Kiffi. Chiede distanza tra i calciatori. Lo dà. Lo dice Manu. Leggo il labiale. Scusate per il silenzio, però stiamo cercando di decifrare il labiale. Sì, ha dato il rigore. Kiffi ha dato il rigore al Parma.
Ha detto che il difensore del Parma trattiene.
E ha anche espulso Concordo col vostro parere, ragazzi. Cioè, è scandaloso quello che sta succedendo al Tardini. Adesso vedremo anche la dinamica del calcio di rigore. C'è già Dybala col pallone in mano. Speriamo che Suzuki la pari. Questa è giustamente arrabbiato. Ma perché questa, cioè questa allenatore del Parma con la cima, questa veramente è clamorosa. Questa è clamorosa. Gol del pareggio della Roma di Rensch da annullare. E questo rigore che non sta né in cielo né in terra. Ma per favore. Commentate voi, ditemi la vostra al 340 54 25 324. Secondo me è scandaloso quello che è successo al Tardini. Adesso lo calcerà Dybala, verosimilmente.
Mancini da terra prima
di rigore. Sì,
l'ha toccata
di mano, ma era netto.
Ma proprio indirizza
il
pallone.
L'abbiamo detto in diretta, sì, proprio di braccio ha indirizzato il pallone verso Rensch, che di piatto ha colpito Suzuki. Vabbè, vedremo se la Roma segnerà questo calcio di rigore in questo minuto che ci separa. Aspettiamo questo rigore perché è troppo importante. C'è Suzuki che si posiziona in porta, non facciamo cronaca chiaramente, guardiamo in maniera attenta e Dybala che batte, no, lo batte Malen probabilmente, lo batte Malen. L'avesse battuto Dybala sarei stato più preoccupato, sarei stato preoccupato perché Dybala col mancino, invece Malen non lo so, vediamo, non vediamo.
Come contento
Gasperini, è contento, sono contento, sono contento, lo batte Malen, lo batte Malen. Già che dà per certo, questo sarebbe un frame clamoroso, cioè nel caso Malen sbagliasse questo calcio di rigore, chiaramente Gasperini riderebbe poco. Secondo me lo sbaglia Malen per la rincorsa che ha preso, con quella rincorsa lì lo sbaglia nettamente, invece come l'ha segnato Malen, la Roma vince a Parma.
Beh,
ragazzi,
io stenderei un velo pietoso su questa partita.
Dobbiamo dire, sì, un velo pietoso su questa partita, gol irregolare del 2-2, rigore che non c'era, messo a segno da Malen a recupero inoltrato. Va bene, Manuel, vi ringrazio
alla fine
con questa brutta notizia.
Sì, recupero.
Sì, perché sono arrivati al centesimo. Vabbè. Ragazzi, un saluto a tutti voi.
Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.